Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Oggi ho il piacere di presentarvi un attore molto popolare, poliedrico.
Forse troppo.
Brillantissimo.
Forse poco.
Io già so che questa intervista per me sarà faticosa, oltre che molto divertente.
Ma farà dimagrire, questa è una cosa che può essere sempre utile. A
vuoi
te non
dire
serve?
Che ho bisogno?
No,
meno
cioè.
Male.
Però è sempre utile, fa dimagrire a me soprattutto.
Allora, quest'attore che avrete già riconosciuto...
È quello, il proprietario del telefonino. Mi sono messo una sveglia per dire che a quest'ora dovevo essere qua, pensa.
Ecco.
Infatti sono qua.
Ecco, l'avrete già riconosciuto forse dalla voce, ha fatto tanto cinema, tanta televisione, soprattutto cabaret, ma ha anche siglato alcuni libri, è un uomo impegnato, adesso ci racconterà. Benvenuto a Francesco Salvi.
Bentrovati a voi, grazie di questo invito.
Allora, l'inizio è stato in televisione o in teatro?
Ma guarda, tutti noi uomini di spettacolo abbiamo iniziato all'asilo dalle suore. E il primo provino che mi ricordo quando me lo chiedono è risale all'asilo, a Natale. Avrò avuto, mi ricordo tante cose della mia infanzia, avrò avuto 3 anni, 4, piccolissimo, e abbiamo fatto le prove per questa cosa qui di Gesù Bambino. Però chissà perché ai provini non mi hanno mai preso.
Dovevi fare Gesù Bambino?
Gesù Bambino, sì, è una scena lunghissima. Io che entravo e dicevo, vi do a tutti la santa benedizione, e basta, finito. Però era una roba lunga,
tenere
Eravamo in 3, naturalmente io ero il terzo. Io ci tenevo molto, mi piaceva fare questa cosa qui, andare sul palco, fare queste cose qui. E invece sono diventato il terzo. Il giorno di Natale, la mattina della vigilia, abbiamo fatto questa cosa, queste panchettine piccoline. E quello che era in mezzo ha pensato bene di andare a sciare. Tutta la famiglia è andata a sciare, si è portata dietro anche questo qui che era più piccolo in quel momento. Poi la famiglia si sarebbe ingrossata. E naturalmente ero lì come ma neanche come riserva, ero lì come spettatore che voglio vedere come viene fuori. A un certo punto mi si avvicina alla suora, Suorrina, che si chiamava Suorrina, e mi dice, Francesco, il Michelone si è fatto la cacca addosso, si è spaventato, puoi salire tu? Allora io l'ho guardata e ho detto, adesso vi vengo comodo, me lo ricordo perfettamente.
E quanti poi, anni avevi?
4, credo, forse meno.
Allora, come nelle
allora
migliori...
sono salito su questi 3 scalini, ho visto una grande luce e poi non mi ricordo più niente.
Allora come nelle migliori tradizioni si inizia con una fortunata sostituzione?
Sì, sì, ma succede spesso.
Una sostituzione di ruolo,
come
è
Pavarotti, come
dai.
Senza arrivare a quei livelli lì, però insomma... Okay. Sì, ho cominciato facendo tante cose, mi sto distraendo perché... mentre io mi sto distrando, lei mi sta ritrando, mi sto facendo un bellissimo ritratto.
Vabbè, non scopriamo gli altri.
No, sto dai. Facendo un ritratto anche del registratore,
dai.
Anche della tastiera, anche del tavolo, oddio, sta riprendendo il mondo intero.
Ecco.
E si fanno tante cose prima di essere conosciuti, se va bene, per cui come tanti altri, anche io ho fatto la mia compagnia teatrale che girava la provincia quando... intorno ai 16-18 anni, poi ho lavorato in vari locali a Milano, quando sono trasferito a Milano, poi è arrivata la televisione e da lì la gente...
Allora, la televisione arriva negli anni 80, quando
sì.
Il grande pubblico conosce attraverso uno spettacolo di grande successo,
sì,
un programma,
sì.
Scusate, di grande
sì.
successo, Drive-In,
brava.
Conosce Francesco Salvi. Erano gli anni 80. Senti, ma di che si rideva in quegli anni? Cioè, un momento, premetto, sono anni che... Forse ce n'era di che ridere l'edonismo reganiano, ma c'era
sì,
davvero
sì.
Secondo voi ragione di ridere? Se non posso chiederlo a un comico,
ma guarda,
a chi?
Il comico ride perché non c'è nessun motivo di ridere.
Ecco,
se ci fosse qualche motivo per ridere,
certo.
Il comico non esiste più. Se tu tieni una squadra e vinci la Coppa dei Campioni, non ne frega niente a nessuno, ci sia un comico, perché
certo.
Sono tutti talmente allegri
certo.
Che ridono già tutti. Ma
allora,
che complimenti!
Il successo.
E quindi il comico serve nei momenti di crisi, ma veramente bravissimo. Stiamo svelando, lei se ne approfitta perché in radio non si possono vedere queste cose, ma sentite un rumorino tipo...
Vabbè.
Ecco, questo qui è il pennarello.
La De Luca sta disegnando.
Sta disegnando perché? Con un rosso arancione, un rosso chiaro e arancione, e le ombre e le luci di questo strano personaggio. Che si trova di fronte, perché io come io il destino io lo affronto a viso aperto, ma lui mi picchia sempre sul naso, infatti il naso
un bel naso da pugile, Francesco Salvi, dai,
da pugile, da ragioniere, e quindi non c'era il fatto, in ogni momento storico, diciamo, il comico serve per dire re nudo, per cui anche negli anni '80.
Delle verità, insomma,
le verità che danno fastidio. E di solito poi il comico, diciamo, il satiro, il satirico, il buffone, dice delle verità scomode, ma le dice in un modo tale che il potere si diverte, gli permette, fin quando non diventa pericoloso. E devo dire che da una ventina d'anni a questa parte la satira non esiste più, nel senso che qualunque cosa tu dici, la realtà è ancora più inimmaginabile, è ancora più scioccante. E il potere ti ingloba, diciamo, quello che tu vuoi colpire ti ingloba, ti fa diventare spettacolo, e se proprio dai fastidio ti fa uscire da questo, dalla scatola magica della televisione, e ti cancella. Non c'è una vera satira.
Tutte le persone pensanti gridano allo scandalo laddove viene meno la satira, evidentemente.
Sì, però non è vero.
Un segnale di pericolo grave,
sì.
Il fatto che manchi in un paese civile satira.
Infatti manca, e se vedi, adesso stiamo facendo un discorso anche sui colleghi, diciamo gli amici, può diventare anche magari antipatico, però purtroppo è vero, tu vedi Benigni che ai tempi era un grande... innovatore, diciamo, era una voce fuori dal coro. Adesso legge la Divina Commedia, fra un po' leggerà il Pater Noster, poi il Vangelo,
la Costituzione,
l'elenco del telefono. Per cui sono tutte cose validissime, importantissime, però che non contrastano, non danno fastidio a nessuno. Anzi, io preferirei che la leggesse Sermonti, Vittorio Sermonti, la Divina Commedia, perché lui è uno studioso, ti fa capire anche le cose nascoste, mentre invece Benigni ne fa uno spettacolo, e Benigni chiaramente distrae poi da quello che dice, e comunque non mi sembra un avvenimento tale da dargli tutta questa importanza. Appunto, ai tempi c'era Grillo che faceva,
Grillo,
faceva
un altro esempio,
una critica
importante.
Sociale, sempre scherzando, però mi ricordo che era sempre, io però ho sempre preferito Benigni, per me era... Benigni e Troisi erano il massimo, anzi più Benigni, perché mi sembrava che improvvisasse, e io sull'improvvisazione sono innamorato dell'improvvisazione, mi colpisce sempre moltissimo. Allora c'erano tante cose belle, c'era addirittura questa trasmissione che si chiamava L'Alta Domenica, che era una risposta a Buona Domenica, cioè a Domenica Inn.
Domenica Inn è una domenica più tradizionale,
sì.
Diciamo, quindi meno tradizionale questa dell'altra domenica.
Sì, sì, era proprio
quindi,
un po',
insomma,
ribelle. Adesso non
ridere,
c'è più, per dire, mentre
certo.
Domenica Inn c'è ancora.
Quindi per far ridere sempre al di fuori del coro, al di fuori dei temi classici, diciamo, omologati, è sempre qualcosa.
Sì,
di...
più o meno. Perché ti sei fermata? Che sono bellissime.
No, proseguo.
Ma fai pure. Puoi anche fare un affresco, mi pennelli in faccia.
Quindi far ridere comporta sempre... in questo caso
una
far
critica.
Pensare
sì.
E quindi c'era, torno a dire, quindi c'era da ridere negli anni '80, c'era sì. Da pensare come in tutte le epoche.
Forse c'è stato un momento di illusione nel quale si pensava di stare bene, si stava bene in effetti, in realtà poi la gente della strada come me, la gente normale, diciamo, non è in grado di prevedere quello che succede a distanza, che succederà a distanza di qualche mese, di qualche anno. Si stava bene, però in realtà era una grande bolla, un po' come negli anni 60, più giustificato allora perché ci veniva dalla guerra, c'era la ricostruzione, negli anni 60 è stato un boom economico forse più apparente che reale, su cui non è stata poi costruita politicamente una strada per il futuro, perché l'Italia avrebbe potuto gettare le basi in quel momento per poter stare meglio dopo. Invece sono sempre stati degli episodi molto positivi o molto negativi, situazioni soprattutto economiche e politiche che hanno portato a degli scontri molto forti. Negli anni 70 sono stati gli anni di piombo, per così dire, negli anni 80 questa specie di edonismo, che poi questa è un'etichetta ripresa dall'estero, come tutte le etichette che ci sono in Italia, o i cappellini che diventano di moda, vengono tutti dall'estero, e che ha coinciso con la presenza di Reagan negli Stati Uniti. Grande benessere, grande quantità di soldi, ragazze a profusione in televisione, mentre non ragazze nel senso di nudo, perché l'esplosione del nudo era avvenuto il decennio prima, anche in Rai, alla fine degli anni 70, con i vari programmi tipo Lady TV, con Duo di Tutto, Colosseum, dove c'era sempre dove veramente le trasmissioni si battevano l'un l'altra a colpi di nudo. E cosa che poi non è più stata ripresa, insomma, è stata sdoganata una certa presenza e poi è diventato tutto un insieme di subrette, eccetera. Infatti Drive-In, che è stato il primo programma, diciamo, molto popolare, in realtà è stato il secondo, però è stato quello che ha consacrato un po' chi ne faceva parte, aveva questa presenza di ragazze divertenti e fresche, diciamo, vestite anni 50 con un corpetto e stivaletti con i colori della bandiera americana, proprio come il drive-in, insomma.
Sì, sì, uno show all'americana, uno show all'americana, e proprio perché erano gli anni del boom americano. Insomma.
La novità di quella trasmissione era che non c'era il presentatore, c'era un susseguirsi di sketch uno dentro l'altro e non si finiva
infatti,
mai.
Infatti non a caso sono partiti da lì, sono stati lanciati tantissimi personaggi, tra cui
anche lì gente già conosciuta, diciamo,
in certi circuiti, in certi giro ambiti, certo.
Allora c'erano a Milano molti locali di cabaret molto prestigiosi, anche a Roma c'erano parecchi, ma a Roma c'è sempre stata una satira più politica, più teatrale, eccetera, mentre a Milano c'è sempre stata più follia alla Iannacci, all'Andreasi, Cocchi Renato, eccetera.
C'erano comunque più locali, cosa che recentemente
non ce ne sono più.
Non ce ne sono più, proprio perché dobbiamo forse incolpare proprio la televisione di questa...
Sì, ma credo che sia anche un cambio proprio generazionale, anche di tecniche, insomma,
di comunicazione, sì. Insomma,
io mi ricordo quando ero piccolo io c'era il cinema, c'era la televisione in casa, che tutti stavano in casa della televisione, ma soprattutto nel weekend c'era il cinema, che era il cinema, si fumava al cinema, c'erano queste nuvole di fumo,
certo, sì.
Si tornava a casa puzzolenti, ma non ci faceva caso nessuno, e c'erano i film che uscivano in prima visione, poi c'era seconda visione, terza visione, altre visioni, visioni successive. E poi c'erano il cinema d'essai e le sale dell'oratorio, che erano tantissime, quindi uno poteva vedere un film anche 4 mesi dopo che era uscito. Io, per esempio, Rocco e i suoi fratelli, oppure 8 e mezzo, 3 passi nel delirio, li ho visti dopo un anno, a Luino, tranquillo. Non mi sono dovuto precipitare al cinema a far la coda il venerdì, perché
la prima volta a teatro, te la ricordi?
Come pubblico o come attore?
Come pubblico?
No.
Chi ti ha portato la prima volta a teatro?
No, mia mamma, mio papà, andavamo spesso a teatro. Mia mamma era appassionata di teatro, mio papà un po' meno, però si adattava. Anche perché vicino in questo teatro, che era Lugano, io sono di Luino, sul confine svizzero, e questo teatro aveva anche una piccola roulette dentro, per cui nell'intervallo mio papà andava a giocare alla roulette. Era piccola, aveva soltanto 18 buche, un po' un campo da golf, però a mano. E ci venivano spesso attori che in Italia non funzionavano ed erano proibiti, come Dario Fo, ai tempi era proibito. E mi ricordo le critiche di mio papà, che conosceva bene sia Dario Fo, perché è di Luino, che Dario Fo, sia sua moglie, che è di Varese, insomma, anzi di Viggiù. E mi ricordo mia mamma, io in quel caso non ero andato, ma la sua critica è stata: sì, facile fare Soccorso Rosso con la pelliccia di ermellino, e in effetti era così, c'era questa apparente discrepanza. Poi Dario Fo ha fatto grandi cose, è diventato anche premio Nobel per le pellicce, e si andava spesso.
Sono a colloquio con Francesco Salvi, l'avrete riconosciuto dalla voce se vi siete sintonizzati adesso, esplosivo attore brillante italiano, ma non solo, anche un professionista, perché ho scoperto del tutto casualmente appena venuto qui oggi che ha studiato da architetto,
sì,
è vero?
Sì, grazie.
Come è venuta sta cosa dell'architettura?
Ma io, se tu mi avessi chiesto quando avevo 15 anni o 16 o anche 17,
cosa farai da grande?
Io avrei detto l'architetto, perché pensavo di fare architetto. Invece la cosa che mi piace di più è il teatro, che poi è esploso nel mio interno. E
grazie,
mi ha anche
alla
provocato...
particina lì di Gesù Bambino,
sì,
non
sì,
credo,
sì.
Dai.
No, quella lì è stata una cosa che mi ricordo, ma poi naturalmente è una cosa che tutti i bambini fanno, eccetera, ma nella mia famiglia non c'è mai stato il gusto di esporre il bambino, di fargli fare le gare, di fargli fare Miss Italia oppure
esibizionismo,
talent scout. No, assolutamente,
insomma,
anzi, i miei, quando ho visto che questa passione per il teatro, per la quale avevo aperto una compagnia, abbiamo fatto 2 anni in giro a lavorare nei circuiti lombardi, eccetera, con testi miei, con grande divertimento dei miei amici, eccetera, che poi era un'attività che quando ricominciava la scuola si fermava, perché facevamo la terza liceo, e anche tutti i minorenni, poi abbiamo continuato anche dopo per un po', però i miei non erano contenti, erano contenti lì, perché anche mia madre aveva fatto teatro, mio papà ha sempre scritto di storia locale, ha sempre seguito la musica, eccetera. Però quando hanno capito che sarebbe diventato il mio lavoro, si sono, non dico che mi hanno ostacolata, ma non mi davano la macchina, il che voleva dire proprio proibirmi qualunque sortita.
E quindi in un certo senso non erano
contenti.
Contro. Insomma,
sì,
non
perché
erano,
vedevano l'abbandono di una carriera sicura come quella dell'architetto.
Vabbè, al solito, come spesso.
Invece poi dopo sono stati contenti che abbia trovato la strada che mi piaceva di più. non dico la più facile, perché in questo mondo qui si ricomincia ogni giorno, come l'orchidea che pian pianino cresce e poi basta una tempesta a distruggere, così la carriera dell'attore, essa cresce e basta un attimo, basta che un funzionario televisivo si svegli col piede storto e bisogna ricominciare da capo.
Distruggere e ricostruire. Sì. Io so che uno dei verbi praticati nella vita di Francesco Salvi è proprio ricostruire. Vai avanti.
No, tu mi attribuisci i meriti che non ho, però in realtà in un certo senso, insieme ad altre persone che sono molto più vicini a questi problemi di me, abbiamo seguito un po' di situazioni tipo questa dell'Aquila, non tanto per ricostruire con mattoni, perché quello lo stanno già facendo gli enti preposti, o comunque dovrebbero farlo, quanto per assistere un po' le piccole realtà, che sono a volte più sconvolgenti di quelle grandi. Cosa fanno i bambini dell'Aquila? Atomizzati dal centro, buttati fuori a 90 chilometri, ci sono dei bambini che hanno la nonna a 90 chilometri, che ogni giorno prende il pullman per andare a trovarli, poi deve tornare indietro. Cosa fanno questi in estate quando non c'è la scuola? Ingrassano, incredibile, ma ingrassano, perché sono lasciati a casa da soli, perché i genitori lavorano. Cioè, mette un bambino che è campione di rosticini dell'Aquila, i rosticini sono una specialità dell'Aquila, una specie di spiedino con della carne piccola, per cui ne mangi 3-4-5 senza quasi accorgerti, ma quando arrivi a 60-70 dovresti accorgertene solo. E questo bambino qui d'estate, non avendo controlli, si rimpinzava di tutto, di junk food.
Interessante, degli aspetti sociali di successivi all'emergenza,
sì,
del terremoto.
Non è una scelta, diciamo.
Ci è sei avvenuta, trovato, sì, per caso. Diciamo.
Questo mio amico, che si chiama Giulio Guerrieri, anche segue varie associazioni e si preoccupa di far passare un mese di questi ragazzi nel modo più simpatico possibile. Ha un'associazione di clown, che tra l'altro ultimamente si chiama Clown dal Naso Verde, perché lavorano anche nell'ambito dell'ecologia, e insieme abbiamo fatto un festival 2 anni fa, e anche l'anno scorso, estivo, un festival con di tutto, cinema, musica, teatro, gomma da masticare, tutto. E abbiamo il primo premio che è stato assegnato, l'ha vinto Paolo Bianchini, per il suo impegno soprattutto nelle scuole. Paolo Bianchini è il regista,
è un regista
di questo film.
È un regista, il regista di Il Sole Dentro,
sì,
film di cui abbiamo ampiamente parlato, molti dei nostri ascoltatori ricorderanno anche un'intervista proprio con Bianchini stesso, dedicato a una vicenda vera e drammatica accaduta a due ragazzi della Guinea. E dunque Bianchini, uomo civilmente impegnato, si è dedicato anche lui, dunque,
sì,
a questa
l'abbiamo invitato,
impresa del clown.
Sì, sì, l'abbiamo invitato a parlare, lui già lo fa, però l'abbiamo coinvolto in questa cosa qui dell'Aquila. Ripeto, io faccio poco rispetto a questa gente qui, però quando capita. Sono stato anche in Ucraina e a seguire questi bambini che sono stati colpiti dal disastro di Chernobyl, quindi sono di Kiev, che è a un centinaio di chilometri dal sarcofago, così chiamato, però hanno subito molti danni e soprattutto pochi rispetto a quelli che sono rimasti colpiti sono in grado di curarsi. Per cui quando Giulio mi ha detto io vado là, lui ci va abbastanza spesso, e vuoi venire? Sono andato, ma è stata un'esperienza veramente che ti stringe il cuore, sul serio, come se uno arrivasse e ti stringesse il cuore, proprio te lo stringe e dici guarda, lasciami tornare a casa, perché sono situazioni troppo forti da vedere e non poterci fare niente. Sei lì, cerchi di farli ridere, poi ridono, perché sono bambini che ridono, i bambini ridono fino all'ultimo, però la realtà che c'è intorno è veramente devastante.
L'hai citati te, i clown, questi clown impegnati.
Sì.
Te sei un clown. È vera o è una leggenda la storia che il clown ride per non piangere?
Ma è un po' letteratura, diciamo, secondo me. Però è vera. Cioè, il clown non è quello che ride e che parla per barzellette, come fanno molti che si vedono in televisione. Il clown è una persona che, diciamo, un clown è la persona che fa ridere, il comico, comico televisivo, comico che scrive. Woody Allen è un clown che non ride mai, per esempio, anche Buster Keaton. Il clown non ha bisogno di ridere, perché fa già ridere col vestito.
Allora,
col modo
correggo
di fare.
La domanda: è vero che il clown, o è letteratura, è quello che fa ridere per non piangere?
Diciamo, sì,
si impegna a far ridere gli altri per non voler piangere.
Più che altro la natura del clown o del comico o del satirico nasce da un'osservazione della realtà, e se tutto andasse bene, se in famiglia tutto fosse perfetto, non ci fossero problemi, non ci fossero violenze né dentro né fuori, se nessuno a un certo punto prende il pallone e dice sto a casa,
come
si
dicevamo
gioca
in apertura, sarebbe tutto, certo, se tutto andasse sarebbe bene non ci sarebbe bisogno.
È un anticorpo, diciamo, che viene formato dalla società per resistere a certi attacchi dall'esterno. E c'è questa letteratura che a volte è un po' facile, quella del clown triste che ridi pagliaccio mentre muore la bambina. È stata un po' abusata, per questo ne parlo poco volentieri. Però in realtà la natura è questa. Non è detto che poi il clown si soffra o si suicidi, si strappa, però è una sensibilità più forte di tante altre, insomma, senz'altro più forte di quella di un dentista che magari poi nel tempo libero fa il clown, potrebbe darsi, però così come impostazione, insomma, quello è il punto più sensibile dell'anello della produzione alimentare, diciamo. È un cioccolatino dolce con un interno amaro, il contrario di quelli che vanno di moda adesso.
Per concludere questo incontro con graditissimo con Francesco Salvi, avete sentito, cari amici, effettivamente un uomo poliedrico che approccia la vita in maniera grintosa. Vorrei testimoniare della grande energia fisica che promana da persona proprio di Francesco Salvi, una persona che si sente che è in perenne movimento, in perenne circumnavigazione di se stesso, del mondo, degli incontri umani.
Se trovo l'uscita un giorno vi avviso.
Ecco, vabbè, da dove si esce? Allora, caro Francesco, per salutarci, intanto vabbè, la domanda di rito: che cosa stai preparando? Che cosa stai lavorando sul piano artistico?
Niente.
Niente, fantastico, mi piace questa risposta, basta, la prendo per vera, niente. Ok,
niente.
Mi sta molto bene. Senti, ma che cos'è? Francesco Salvi è il simbolo di che cosa, visto che stai lavorando al simbolo in
architettura? Sì, il simbolo mi ha sempre affascinato perché poi è la base anche della comunicazione. Cioè
e anche della
che
tua
sta...
professione forse,
sì,
no?
Sì, per
della
forza.
Ma un po' di tutto, il simbolo.
Quello dell'attore è proprio questo atteggiamento portato al massimo, cioè dire una cosa per volerne dire un'altra, non affrontare direttamente un discorso per far capire meglio le cose come stanno. Gli apologhi famosi di La Fontaine, dei grandi greci, insomma, che raccontavano le storie prendendo l'agnello, il lupo, facendo gli esempi, sono le stesse parabole di Gesù, sono esempi pratici.
Siamo circondati da simboli, sì. Siamo circondati da simboli. Ma te perché sei affascinato dal simbolo?
Mi
per
affascina.
Questa sua a universalità, livello, diciamo.
Sì, prima di tutto per l'universalità, perché è come una musica che viene capita da tutti, magari non apprezzata, però se senti la musica cinese o keniota o idiota, capisci che è keniota, idiota o cinese, e ti piace, la senti. Se invece devi leggere un libro, devi fartelo tradurre, se uno parla, se vedi un disegno, invece a tutte le latitudini capisci che è un segno grafico ed è universale la cosa. Per cui quando mi vedo delle situazioni, dei miscugli, delle concrezioni, per così dire, che soprattutto nel Mediterraneo, nella Grecia, nella Magna Grecia, in Sicilia, si trovano ancora spessissimo, senza più sapere cosa vogliono dire, mi affascina. Per esempio un pesce con gli occhi, con la coda di volpe, dalla quale viene fuori il muso e il becco di un uccello, e le zampe da leone, cosa vuol dire? Sono vari discorsi messi insieme, o gli stemmi, che poi più banalmente si trovano nell'allegoria, lo stemma dell'aquila bifronte, che vuol dire
ecco, questa
la forza,
è anche la curiosità, guarda, dell'architetto che
sì, forse sì.
Grazie caro Francesco per salutarci. Solo un'ultima curiosità: quando vai a dormire, tu che hai gli occhi così pieni di immagini come architetto, come attore, sei abituato all'immagine, ai colori, alle cose, qual è l'ultima cosa che guardi prima di addormentarti?
Ma guarda,
un angolo della camera, una fotografia.
Guardo la finestra, guardo la a parte che mi addormento, io svengo, non è che mi addormento, perché non andrei mai a dormire, se vado è perché svengo, a volte dormo anche sulla sedia dove sono, poi mi trascino a finire di dormire a letto, ma l'ultima cosa che guardo perché non voglio cedere, forse perché non voglio cedere, non voglio addormentarmi, perché c'ho da fare, è la finestra. O la fonte di luce che c'è, perché dico adesso mi addormento, quindi vediamo un po', siamo sicuri che vogliamo dormire? Allora guardo un attimo la finestra e dico sì, forse sì. Allora. E sulla F di forse sono già addormentato.
Buonanotte caro Francesco.
Buonanotte,
grazie
voi,
infinite per la partecipazione, buon lavoro, buon tutto. Cari amici, era la nostra storia di oggi e tra 7 giorni verrà ascoltata.